anni 20, la sofferta nei confronti dei trotskisti. E dunque ora che questa opposizione extraparlamentare da sinistra sta prendendo sempre più forza nel paese tra anni 60 e 70, ecco che i grattacapi per Longo sicuramente aumentano, anche perché sono appunto queste fasce sociali sicuramente marginali nella società italiana, che però caratterizzeranno di se stesse la storia italiana degli anni 70, i cosiddetti anni di piombo, e da questi ambienti estremisti di sinistra che prenderanno vita le formazioni terroriste, le Brigate Rosse, Prima Linea e così via, come vedremo. Settori estremisti che vivono nella preoccupazione costante, si alimentano della preoccupazione costante di quel colpo di Stato autoritario inseguito, ricercato da le presenze deviate all'interno delle istituzioni italiane, e che trova tragica conferma, trova tragica validità questa preoccupazione nel 1969, al momento della strage di Piazza Fontana a Milano. Forse la ferita, sicuramente tra le ferite più dolorose della storia italiana, che dimostra come un pugno allo stomaco effettivamente la forza di questi apparati deviati, la forza di questi settori dei servizi segreti, il doppio stato è stato chiamato, che mette in atto la strategia della tensione, una categoria sicuramente che avete già sentito e che di fatto è la strategia che mira a determinare nel paese un clima di paura, di insicurezza, in modo da portare i cittadini ad accettare appunto una soluzione dittatoriale, una soluzione autoritaria che ponga fine al disordine. Questa è la strategia della tensione. Quindi negli anni 70, nel decennio che ci apprestiamo ad analizzare, che sarà oggetto specifico di trattazione della prossima lezione del seminario, vedremo come lo stragismo e il terrorismo saranno le due code del medesimo serpente, diciamo così, cioè come la politica stragista adottata da questi pezzi oscuri, deviati dei servizi degli italiani alimenterà, sarà il motore primo del terrorismo rosso. Tuttavia la strategia della tensione fortunatamente non arriverà al suo obiettivo, come vedremo, cioè non arriverà all'obiettivo dell'instaurazione di una dittatura di destra. E dicevamo, il PC è assolutamente preoccupato dal crescere di questi gruppi estremisti alla sua sinistra, e che si richiamano agli ideali puri della rivoluzione, sventolati in faccia a un partito comunista accusato ormai di essersi imborghesito, di essere diventato tutt'uno con la tanto odiata socialdemocrazia. E gli anni a cavallo tra anni 60 e 70, quindi gli anni della quinta legislatura, sono quelli in cui questi gruppuscoli di estrema sinistra, della sinistra extraparlamentare, cercheranno anche di coalizzarsi in un certo senso e di presentarsi, anche di tentare alcuni di loro la strada delle elezioni, la prova elettorale. Su tutti, appunto, il gruppo del manifesto di cui vi dicevo prima, che cercano di farsi dunque i portavoce di questi settori sia degli studenti radicalizzati di sinistra, sia della classe operaia, dei settori più insofferenti della classe operaia. Quelli di fatto che escono scontenti dalle grandi battaglie sindacali degli anni 60, che escono insoddisfatti dai risultati conseguiti da queste battaglie, dal trofeo, per esempio, rappresentato dallo Statuto dei lavoratori, da tutte quelle battaglie, dalle lotte, dai risultati conseguiti dunque dalla CGIL. Questi gruppi fuoriescono dalla CGIL e comunque rappresenteranno settori marginali della classe operaia, le cosiddette minoranze rumorose, ecco, non rumorose. E ciò a riprova che in generale classe operaia italiana, i lavoratori italiani guidati dalla CGIL erano sordi a questi richiami anacronistici alla rivoluzione. Ciò che volevano erano, insomma, raggiungere su uno stesso piano di parità i loro colleghi europei, di fatto, nelle altre democrazie avanzate, europee, sul piano dei diritti, sul piano della qualità della vita in generale. Certo, il loro obiettivo non era appunto la rivoluzione né di Lenin né di Mao. Eppure, questi sono i settori con cui il PC è costretto per sua natura a confrontarsi, cercando in tutti i modi una riconciliazione, un riassorbimento all'interno di se stesso di questi settori, proprio per la teoria secondo cui non bisogna avere nemici a sinistra, di cui vi dicevo prima. E questo naturalmente risulterà un fattore di ritardo, no? Nel accompagnare il Partito Comunista Italiano nel suo processo di revisione politico-culturale, nel suo processo di revisione ideologica, nel distacco da Mosca, nel tagliare la radice leninista e così via. E prosegue anche, quindi Longo è sia attento a questo dialogo tentato dalle nuove guide del PSI, e sia ovviamente ai segnali lanciati dalla sinistra democristiana, da Moro, come dicevamo prima. Segnali che si invigoriscono soprattutto dopo il tracollo elettorale del PSU, elezioni del 68, dopo che il PSI di Mancini De Martino sposa la battaglia divorzista, diciamo che si intiepidiscono le simpatie in quel momento tra socialisti e democristiani, e quindi tutto ciò rafforza quella strategia della tensione di Moro, di cui dicevamo prima. Questo andrà di fatto a consolidare quel inserimento di fatto, se non di principio, del PC nell'arco costituzionale. Allora, il PC è sicuramente un partito che dal 47 in poi è stato tenuto lontano dalle stanze del potere, dal governo, e però è un partito che ha dato un contributo determinante alla resistenza e alla scrittura della carta costituzionale, ed è ciò che giustifica il suo coinvolgimento in alcuni processi riformatori, in alcuni provvedimenti del governo, senza tradire formalmente la conventio ad excludendum, cioè la quinta legislatura e la prima metà degli anni 70.